E vedremo che appunto a livello tecnico riusciamo a capire quali sono i problemi o meno del PNC, come si deve gestire, se è un principio o un teorema derivato, e soprattutto che ruolo ha una nozione di oggetto di un certo tipo all'interno di una algebra così semplice come quella di Yukasiewicz. E in più una chiusa sul il senso della logica formale in questo genere di discorsi. E quindi mi sa che a questo punto lo facciamo la prossima volta, ok? Che si può anche fare prima che passi una settimana. Però appunto bisogna avere presenti i primi paragrafi con i principi enunciati, un po' di dimostrazioni, poi nel caso rivediamo alcuni pezzi. E oggi invece chiudiamo il discorso dell'altra volta con il capitolo 19, il principio di contraddizione e la realtà, e poi ci manca solo il 20, il 21 è inutile leggerlo, perché è semplicemente una tabella di tutto quello che è stato detto nel libro, e quindi appunto poi alla fine ci manca solo il 20, vediamo se riusciamo a fare tutto insieme, se no facciamo altri due gruppi brevi e fine. Allora, l'altra volta si era visto, lui aveva enunciato una piccola teoria degli oggetti, no? Oggetti completi, incompleti, costruttivi, ricostruttivi. E aveva fatto vedere nel capitolo 18, per quanto riguarda gli oggetti costruttivi, cioè quelli che sono costruiti dalla mente, che quindi sono a priori, aveva fatto esempi di oggetti contraddittori in questo ambito e quindi si era finito a parlare dei paradossi che hanno infestato i fondamenti della matematica. Avevamo parlato un po' anche dell'ipotesi del continuo, insomma, di varie cose interessanti. E anche della natura del linguaggio in seguito a questa cosa. Oggi invece vediamo gli oggetti ricostruttivi, ok? Quindi oggetti incompleti, quindi sempre astratti, che però possono essere completati con l'osservazione empirica. Vediamo cosa intende e vediamo se anche qui è possibile o meno trovare delle contraddizioni. Perché avevamo visto che anche per quanto riguarda gli oggetti a priori non c'è una risposta definitiva a questa domanda, ok? Per cui la logica si deve muovere semplicemente con dei postulati, fondamentalmente. Agli oggetti incompleti, cioè astratti, appartengono non solo le costruzioni, ma anche le ricostruzioni. Dalle ricostruzioni, attraverso un adeguato completamento, possiamo ottenere degli oggetti concreti, ovvero reali. Formiamo infatti gli oggetti ricostruttivi allo scopo di comprendere la realtà. I concetti ricostruttivi di uomo, pianta, cristallo, raggio, eccetera, devono perciò avere solo quegli attributi che spettano agli uomini, alle piante, ai cristalli e ai raggi reali. In altre parole, le ricostruzioni non sono delle libere creazioni della mente, ma appartengono all'esperienza e si basano su di essa. Da queste definizioni risulta che se gli oggetti ricostruttivi correttamente formati racchiudessero una contraddizione, allora questa, in quanto espressione o ricreazione degli attributi contraddittori esistenti realmente, deriverebbe naturalmente da questi. Ora, invece di studiare le ricostruzioni della mente, è meglio rivolgersi subito alla realtà e chiedersi se gli oggetti concreti, in quanto cose, proprietà, fenomeni, eventi, possiedono o no degli attributi contraddittori, ovvero se essi sono o no degli oggetti nella seconda accezione del termine. Nessuno infatti dubita che siano degli oggetti nella prima accezione, ovvero che siano qualcosa e non un niente. Spero vi ricordiate la cosa delle accezioni, appunto essere qualcosa e non un niente prima accezione, bisogna vedere se gli oggetti nella prima accezione, cioè, se sei un oggetto nella prima accezione, sei solo se lo sei anche nella seconda, cioè non contieni contraddizioni. Vorrei anche far notare che per realtà non intendo affatto una cosa in sé, ma uso questa parola nel senso corrente, chiamando reali tutti gli oggetti che vedo attorno a me e che in generale percepisco con i sensi. Oppure che sento dentro di me, in quanto sentimenti, convinzioni, atti di volontà, eccetera. Sembra che nulla sia più facile del rispondere alla suddetta domanda. Se c'è qualcosa che non dovrebbe suscitare dubbi, questo è il fatto che i fenomeni, le cose e le loro proprietà realmente esistenti non possiedono attributi contraddittori. Se ora sto seduto alla scrivania e sto scrivendo, allora non può essere vero nello stesso tempo che non sono seduto e che non sto scrivendo, ma che magari sto girando per la città chiacchierando con un amico. Se dalla finestra aperta entra nella mia stanza un raggio di sole, che si riflette sul vetro segnando sulla parete una striscia di luce, allora questo fenomeno esiste, e nello stesso tempo esso non può non esistere o esistere diversamente. Qui tra l'altro, scusate un attimo, la prima obiezione che mi verrebbe in mente riguarda ovviamente oggetti dell'esperienza, tra virgolette, che appartengono a teorie fisiche sofisticate, come per esempio la meccanica quantistica, ma non è un caso che questo dibattito a livello di filosofia della logica ritorna anche nello studio delle ortoalgebre e della quantum logic. Sostenere che il raggio entra e nello stesso tempo non entra nella stanza, che si riflette ciò nonostante non si riflette sul vetro, che segna la parete eppure non la segna, significherebbe negare i fatti più ovvi. Infatti, queste e simili riflessioni della vita quotidiana costituiscono le prove più forti del PNC. Né la presunta evidenza di questo principio, né le dimostrazioni astratte dei logici hanno il potere persuasivo di questi fatti che incontriamo continuamente nell'esperienza quotidiana. Basta soltanto non analizzarli, ma prenderli semplicemente per quello che sono, e non nascerà allora nessun dubbio sul PNC. I dubbi nascono quando non ci si accontenta più di una valutazione superficiale dei fenomeni, ma li si vuole analizzare più dettagliatamente. Chi fa così si allontana dal sano senso comune e dovrebbe incolpare solo se stesso se si ingarbuglia nella contraddizione. Come monito scoraggiante sarà sempre ricordato Zenone di Elea, il quale secoli fa tormentò la Grecia intera con i suoi paradossi e finì per tagliarsi la lingua a morsi, terminando miseramente la sua vita. Tutte le obiezioni, d'altronde non troppo numerose, apparse nel corso dei secoli contro il PNC, non sono però scaturite dall'analisi dello stesso principio o di qualche oggetto astratto, bensì dall'analisi dei fatti di esperienza. Zenone, ad esempio, non si opponeva al PNC, che peraltro Aristotele non aveva ancora formulato, ma tentava di provare l'illusorietà e la non esistenza del mondo, mostrando delle contraddizioni reali o apparenti che fossero. Tuttavia, le argute argomentazioni di Zenone furono considerate dai sensisti della scuola di Protagora, i quali non ammettevano altri enti, oltre al mondo sensoriale, delle prove contro il PNC. Abbiamo già notato in precedenza che perfino Aristotele non negò una certa coerenza a questa idea, ed Hegel ammise chiaramente che bisogna riconoscere le contraddizioni che stanno nel movimento dimostrate dagli antichi dialettici, dalle quali non risulta che il movimento non esiste, ma piuttosto che il movimento è proprio una contraddizione esistente. Sembrerebbe dunque che se mai fosse possibile dubitare del PNC, allora questo potrebbe avvenire solo nell'ambito degli oggetti concreti, ossia nei fatti d'esperienza. Proviamo a vedere quanto sono fondati questi dubbi. Il punto più debole del PNC, il suo tallone di Achille, è una piccola parola, ama, nello stesso tempo. Se si tratta di oggetti astratti, allora essa significa il concetto di moltiplicazione logica. Vi ricordate che, tra l'altro, è questo che distingue formulazioni molto basic, come quelle che dava anche all'inizio Lukasiewicz, dal PNC aristotelico vero e proprio, il fatto che ci sia la moltiplicazione logica, che vorrebbe dire la congiunzione. Ok? Se avete letto l'appendice, anzi in realtà la parte sulla moltiplicazione logica l'avevamo già letta insieme, e abbiamo visto che non è altro che una definizione di congiunzione non vero funzionale, perché appunto non ci sono ancora i presupposti storicamente per fare una definizione del genere. E vedremo poi la prossima volta, se andiamo sull'appendice, cosa significa questo. Vedremo che alcuni principi, uno in particolare, che ci sembra il PNC e che sono derivabili dal sistema di Lukasiewicz, non sono il PNC perché non sono esattamente la formulazione di Aristotele, mancano alcune cose. Si può derivare il PNC nella formulazione di Aristotele? Sì, però appunto è un teorema derivato. Ormai sappiamo che per via di questa parola non è possibile dedurre il PNC né dal principio di identità, né dal principio di doppia negazione, né dalla definizione di giudizio falso. Tutti e tre questi, la definizione di giudizio falso è un discorso a parte, però ne abbiamo parlato. Gli altri due sono principi, in un certo senso, dirò una cosa semi corretta, unari, ok? Cioè si applicano a un solo termine. per cui appunto non solo non c'è la moltiplicazione logica, cioè la congiunzione, ma non ce n'è proprio bisogno. Applicata agli oggetti concreti, questa parola acquista un senso temporale, nello stesso tempo. Qui c'è qualcosa da dire anche sul modo in cui, per esempio, le logiche temporali sono arrivate a essere quello che sono, perché sono partite storicamente, basti pensare a Pryor, ma non solo, da alcuni presupposti simili a quelli di Yukasiewicz, peraltro attaccando poi direttamente il terzo escluso, che come abbiamo visto è un altro candidato a fare la fine del PNC, cioè a essere eliminato dalla lista dei principi ultimi o dei principi primi, a seconda di dove vuoi prendere la faccenda, e vedremo poi anche nell'appendice cosa hanno di simile. Sono entrambi principi molto simili che si possono interderivare a vicenda e che insieme, tra l'altro, possono contribuire a derivare il PNC nella formulazione di Aristotele. Sono due dimostrazioni che vedremo. Gli oggetti concreti possono avere attributi contraddittori, ma non nello stesso tempo. Io posso star seduto e non starci. Il raggio può riflettersi nel vetro e non riflettersi, ma non nello stesso tempo. Si potrebbe dire che il tempo esiste solo affinché le cose e i fenomeni possano avere attributi contraddittori, senza tuttavia danneggiare il PNC. Questa tesi che il tempo non è altro che un indice, ok? È un concetto indicale, che serve proprio per evitare gli attributi contraddittori, è una tesi che si ritrova in alcuni sistemi di logica temporale ed è molto interessante parlarne, anzi si potrebbe anche leggere qualcosina che c'è sul volume di Pizzi che avevo messo sul gruppo. Per esempio il paper di Von Wright mi viene in mente. Esse infatti devono avere delle proprietà contraddittorie perché altrimenti il mondo sarebbe morto. Infatti ogni movimento e ogni mutazione, che non sono soltanto una misura del tempo, ma sembrano anche la condizione del suo esistere, avvengono in questo modo. Un oggetto nel mutare perde alcuni attributi che aveva e ne acquisisce alcuni nuovi che non aveva. Sia nell'uno che nell'altro caso, nascerebbe una contraddizione se non esistessero differenti determinazioni temporali. Qui ci avviciniamo anche ad alcune obiezioni che fanno parte anche, per esempio, dell'ontologia severiniana, contro la quale insomma è nato un po' il gruppo lettura, perché appunto anche lì si tratta, io l'ho sempre chiamati dividing instant problem, che peraltro è una cosa di cui ci si occupa in logica temporale. Pryor se ne è occupato molto, anche Malcolm Rennie, cioè l'idea appunto che chi si pone questo tipo di problema sta semplicemente sezionando la realtà infinite volte fino a trovare il problema, ok? Quindi tutto il tempo viene diviso in istanti infiniti e si analizza istante per istante. E vedremo tra poco qual è il problema di questa cosa. Se il mutamento è continuo, come ad esempio il movimento della freccia lanciata dall'arco, la rotazione della Terra attorno al Sole, la diminuzione costante dell'intensità luminosa o l'abbassamento ininterrotto della temperatura, allora in ogni minimo lasso di tempo l'oggetto soggetto al mutamento perde successivamente alcuni attributi acquisendone altri. Una freccia in movimento è in ogni diverso momento in posti diversi. Anche se supponessimo che il lasso tra questi momenti fosse minore di una misura piccola a piacere, finché questo lasso è finito e non è uguale allo zero, all'esistenza delle misure infinitamente piccole oggi non credono più nemmeno i matematici, allora la freccia si troverà in posti diversi. È appunto un problema ineludibile se analizzato in questa maniera. Puoi prendere un intervallo di tempo il più piccolo possibile, ma rimane comunque il fatto che in quell'intervallo la freccia cambia in qualche modo, perde degli attributi. È come se ci trovassimo in un insieme denso, ok? Chi se c'è qualche matematico sa di cosa parlo, ma comunque ci siamo capiti. Che cosa dunque accadrà quando questo lasso di tempo diminuirà fino a zero, ovvero quando prenderemo in considerazione un solo istante quasi fosse un punto discontinuo sulla linea del tempo? Una favola raccontava che una principessa, dopo essersi punta un dito, cadde per 100 anni in un sonno profondo e insieme a lei si addormentò immediatamente qualsiasi cosa le vivesse accanto. In modo simile, anche la corte del re Popiel venne pietrificata in un batter d'occhio dalla magia di Rsepicia, come narrano i canti del re spirito. Non ho idea di che letteratura sia questa, se qualcuno lo sa, bene. Ipotizziamo che quel che è solo una fantasia poetica diventi realtà. Immaginiamo la sezione di tutto il mondo dei fenomeni fatta in un determinato punto temporale. Quindi immaginiamoci il tempo immobile. Noi guardiamo una sezione di questo, ok? In questa sezione, sulla sua superficie congelata, non ci sarebbe più nessun cambiamento né tempo e la freccia dovrebbe stare immobile in un dato luogo. Ma come facciamo a sapere che essa starebbe in un posto solo? Infatti, finché si muoveva, cambiava continuamente la sua posizione nello spazio e in ogni minimo attimo di tempo era in più posti. Perché in un attimo discontinuo, in un punto temporale della sezione, essa non potrebbe essere almeno in due posti diversi, e cioè essere in un posto e non esserci nello stesso tempo? Qui c'è il problema, no, ragazzi? Se immobilizziamo, scusate, il tempo e guardiamo alla freccia in una sezione del tempo, ovviamente essa sta ferma, quindi non può perdere attributi, però può essere benissimo che abbiamo beccato la freccia mentre passa da, boh, non lo so, dalla foresta alla casa del pastore, e quindi la punta finale della freccia sta ancora nella foresta e la punta iniziale sta fuori da essa. E quindi anche in questo caso conterrebbe un attributo contraddittorio, per cui non basta immobilizzare il tempo, guardare alle sezioni singole, no? Bisogna semmai sezionare anche lo spazio. Come facciamo a sapere che una contraddizione simile non è contenuta in ogni oggetto sottoposto a qualsivoglia trasformazione? E poiché tutto cambia continuamente e scorre, non potrebbe l'intero mondo sensoriale essere pieno di quelle contraddizioni rivelate dalla nostra sezione? Qui si capisce benissimo che la risposta dovrebbe essere affermativa, cioè letta così la realtà è continuamente contraddittoria, perché è continuamente in movimento. E il paradosso che accade in alcuni sistemi, tipo quello severiniano, è che per negare, cioè per salvare il PNC, praticamente si nega la realtà, okay? Si nega il modo in cui avvengono le cose, la si immobilizza eternamente. Le risposte a queste domande, attenzione a questo capoverso, le risposte a queste domande non ci sono. Un ragionamento a priori non può aiutarci, perché bisognerebbe già basarsi sul PNC, che invece noi vogliamo appunto provare. Segnatevi a penna rossa questo passaggio. Ma anche l'esperienza è muta al proposito, perché un punto discontinuo del tempo non è oggetto d'esperienza. Tutti i fenomeni che percepiamo hanno una loro durata e per essere notati devono durare per un minimo lasso di tempo, per quanto piccolo possa essere. Che cosa accada in un istante puntiforme non lo sappiamo. Qui, permettetemi, possiamo sintetizzare il problema di questo tipo di metafisiche un po' assolute anche del severinismo. Lo si può veramente, nel linguaggio di Lukasiewicz, dire in questa maniera: non si può dire in nessun modo, e soprattutto non si può farlo con un ragionamento a priori, quindi con la pura logica, non si può dire che cosa accade in un istante puntiforme. È un qualcosa che dovrebbe essere verificato a posteriori, cioè con l'esperienza. L'esperienza però ci rende inattingibile l'istante puntiforme, e di certo non ci possiamo arrivare con la pura logica. È abbastanza folle. Secondo me questo passaggio chiarisce davvero molti errori classici che si fanno anche in filosofia. Che cosa accade in un istante puntiforme non lo sappiamo, ok? E non lo possiamo sapere a priori, perché è qualcosa che riguarda l'esperienza, non è un concetto della mente e basta, no? Eppure è proprio a quell'attimo che si riferisce il PNC. Infatti, se diciamo che lo strale non può nello stesso tempo essere e non essere nel medesimo posto, allora l'espressione nello stesso tempo riguarda anche quell'unico attimo discontinuo. Le riflessioni del presente capitolo ci portano dunque alle stesse conclusioni delle ricerche precedenti. Come non possiamo dire con certezza se esistano gli oggetti costruttivi non contraddittori, così anche non abbiamo nessuna garanzia che esistano degli oggetti concreti non contraddittori. Questo risultato era d'altronde prevedibile, perché se non riusciamo ad afferrare tutti gli infiniti attributi e relazioni di quegli oggetti che sono libere creazioni intellettuali e che quindi sembrano dipendere soltanto da noi, tantomeno possono essere accessibili alla nostra conoscenza gli oggetti empirici, infinitamente complessi, che esistono indipendentemente da noi. Questa conclusione si accorda del resto con quanto la logica da sempre ci insegna sulle leggi della realtà. Non ci sono leggi empiriche a priori, ovvero necessarie e sicure. Anche se potessimo penetrare completamente tutti i fenomeni percepibili e non vi scorgessimo nessuna contraddizione, rimarrebbe sempre il dubbio che magari non è sempre stato così o sarà sempre così. Le leggi a priori si fondano sulle definizioni, per questo sono certe, per questo sono dogmatiche. Ma che le nostre definizioni corrispondono alla realtà non è un dogma scientifico, bensì solo un'ipotesi, la quale mai sarà verificata con certezza. Questo è, ne avevamo già detto, quando Yukasevich fa notare il lato della questione del PNC che è di pura speculazione metafisica, che va bene, però appunto non si può risolvere con la semplice logica. E anche se si potesse, rimarrebbero asserzioni intrinsecamente ipotetiche, ok? Eppure il PNC sembra più fondato nell'ambito degli oggetti reali che non nella sfera delle costruzioni mentali. Là, infatti, abbiamo visto dei casi effettivi di contraddizione, la cui risoluzione non è per niente facile. Qui, invece, l'esistenza di oggetti contraddittori è solo una possibilità. E anche se incontrassimo nell'esperienza un oggetto apparentemente o veramente contraddittorio, tuttavia, non sarebbe difficile eliminare questa contraddizione attraverso un'adeguata interpretazione. Attenzione a questo passaggio. Supponiamo che un punto materiale in continuo movimento si trovi veramente in due posti diversi in un unico attimo e che noi potessimo coglierlo in questo stato. Prima di tutto si potrebbe dire che non è un solo punto, bensì due punti, i quali non solo possono ma devono stare in due posizioni diverse. E anche se poi, per qualche motivo, questa interpretazione si rivelasse errata, si potrebbe sempre sostenere che quando un punto si trova in due posti nello stesso tempo, non c'è nessuna contraddizione. La contraddizione sorgerebbe solo allorquando un punto fosse e non fosse nello stesso luogo. Infatti, è perché supponiamo che un oggetto in un certo luogo non può nello stesso tempo stare in un altro, che sospettiamo una contraddizione celata allorquando un punto sta simultaneamente in due posti diversi. Ma questa supposizione si fonda sull'esperienza, per cui se apprendessimo dall'esperienza dei fatti contrari, quella supposizione dovrebbe cadere e noi potremmo ammettere senza contraddirci che lo stesso oggetto può stare in posti diversi nello stesso tempo, così come può avere ad un tempo tanti attributi diversi, visto che può essere contemporaneamente sferico, bianco e duro. Questo passaggio fa notare una cosa molto interessante, e anche questo mi pare che ne avevamo già accennato qualche volta, cioè il fatto che se ci mettiamo nella prospettiva di Aristotele e il PNC quindi è qualcosa di anche di ontologico, quindi che riguarda la realtà, beh, innanzitutto, da un lato sarebbe quindi una legge ipotetica, per cui non può fondare la logica, e già l'abbiamo detto. Dall'altro, beh, potrebbe essere benissimo contraddetto dalla realtà, ok? Come può succedere per qualunque altra legge fisica o comunque che in qualche maniera vuole parlare del mondo reale. Ma può accadere anche che la realtà, tra virgolette, scusate se uso la parola, perché però, mettiamoci in un contesto meta discorsivo, se in realtà contraddicesse tra virgolette il PNC, potrebbe anche essere che noi possiamo reinterpretare quei fenomeni in modo da non privarci del PNC. Sembra una soluzione ad hoc, ma è sensata. Il PNC dice solo che non possono coesistere degli attributi contrari. Su che cosa siano questi attributi contrari? Beh, noi ci basiamo sull'esperienza. Nella logica invece ci basiamo anche su altre cose, ma ci basiamo sull'esperienza. Se nell'esperienza risultasse che essere nello stesso luogo e non esserci non sono poi due attributi contrari, in che maniera, perché semplicemente accade e quindi dico, beh, ok, in che maniera questo dovrebbe scalfire il PNC? In nessuna maniera. Non è un ragionamento contorto, se ci pensate è il problema di ontologizzare questioni logiche. Anzi, non è nemmeno un problema. Ok, facciamolo, come fa Yukasevich in questo capitolo, ma dobbiamo mettere in conto che ci sono delle conseguenze, tra cui quella di fondamentalmente di poter anche interpretare i fenomeni in modo diverso e accordarli con quello che noi pensiamo siano delle contraddizioni. Tutto sommato il PNC ci dice solo che non devono esserci delle contraddizioni, ma non ci dice che cosa vuol dire essere delle contraddizioni. Ok? Se noi dovessimo trovare un fenomeno che noi supponiamo sia contraddittorio, però lo troviamo, esiste, i due attributi coesistono perfettamente, i due attributi che riteniamo contraddittori, beh, ok, quella non è una contraddizione, fine. In questo modo si potrà eliminare con facilità la contraddizione. Ritengo che attraverso una tale interpretazione sia possibile eliminare tutte le difficoltà simili. L'esperienza, infatti, non attesta mai una pura negazione, ma unisce sempre il negativo al positivo. Se un pomello non è nero, allora deve avere un altro colore, ossia deve ad esempio essere bianco. Ma se fosse contemporaneamente anche nero, tuttavia non diremmo che c'è una contraddizione, ma che lo stesso oggetto può essere nello stesso tempo bianco e nero. In questo caso manterremmo l'affermazione di uno stato bianco, respingendone la relazione con la negazione non nero. Vi ricordate, l'ho ripetuto spesso, quella di Lukasiewicz è una specie di ontologia relazionale, non solo, ma lo vedremo anche nell'appendice formale. E lui costruisce la logica come un'algebra relazionale, una teoria delle relazioni. E, per cui effettivamente quello che dice è che noi possiamo guardare solo alle relazioni tra le cose. Allora, abbiamo supposto che bianco sia in relazione con non nero, ma se nella realtà, siccome stiamo parlando di oggetti concreti, se nella realtà non accade, benissimo, non c'è questa relazione tra questi due concetti, e quindi una cosa bianca non è per forza non nera, e una cosa non nera non è per forza bianca, e quindi si può, possono coesistere anche bianco e nero. Chiaro? Mi sembra che procedendo così in tutti i casi di contraddizioni, apparenti o reali che siano, non incontreremo mai degli oggetti concreti che siano irrevocabilmente contraddittori. Se questa idea è giusta, allora il PNC avrebbe con l'esperienza la medesima relazione che ha il principio di causalità. Sosteniamo infatti che ogni fenomeno ha una causa. Questa legge non si può dimostrare, ma non dobbiamo neppure temere che si troverà mai un caso che la falsifichi, perché se anche di un fenomeno non ci fosse effettivamente la causa, potremmo sempre dire che ce n'era una e che siamo noi a non saperla trovare. La stessa cosa riguarda il PNC. Non lo si può dimostrare in base all'esperienza, ma non c'è neppure il rischio che l'esperienza lo possa invalidare, perché se anche incontrassimo una contraddizione reale, senza ovviamente esserne consapevoli, troveremmo sempre il modo per eliminarla. Per questo il PNC si può benissimo applicare ai fatti empirici. Però quello che dice Lukasiewicz è assurdo, però chiedersi dal punto di vista dei fatti empirici se il PNC è vero o no. Ok, capite? Il risultato definitivo di due ultimi capitoli è in fondo negativo. Non è possibile dimostrare con certezza che esistono degli oggetti non contraddittori. Lunghi secoli di ricerche ci separano dall'inizio della filosofia, in cui Aristotele dimostrava l'esistenza di almeno un ente non contraddittorio. Col passare degli anni siamo diventati più prudenti. Ci siamo? Adesso sto guardando se per caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un po' lunghetto il capitolo 20, quindi...
Considera che il coprifuoco è alle 7:20.
Quindi mancano 20 minuti.
Esatto.
Allora, io direi, si potrebbe anche fare, però fatemi guardare un attimo.
Ma non è così tassativo, è solo indicativo, insomma, di non protrarci troppo se possibile.
Allora, facciamo una cosa, guardate, il capitolo 20 è un po' lunghetto, lo lascerei in là, ok? Se noi andiamo un attimo adesso all'appendice, al paragrafo 5, ok, che si intitola Principi riguardanti 0 e 1, se siete stati bravi, avete letto i paragrafi precedenti, sapete che tutti i termini in questa algebra di Lukasiewicz si leggono in maniera, diciamo, pseudo-predicativa. Quindi il termine A si legge con PAA, il termine B si legge con PAB, e quindi A più B, che sarebbe A o B, si legge PAA oppure PAB. Ok? Per semplicità, ovviamente, eviterò questa cosa e leggerò direttamente solo A e B. Quindi congiunzione e disgiunzione è la somma logica. Il segno di minore è la conseguenza, quindi l'implicazione, e l'uguaglianza non è altro che la doppia implicazione, fondamentalmente. Allora, se avete letto queste cose, sapete anche che lui utilizza due numeri, lo 0 e l'1, per indicare lo 0 l'oggetto contraddittorio e l'1 invece l'oggetto non contraddittorio. Fino al nel paragrafo 4 deriva un po' di leggi importanti, la distributività, la commutazione, le leggi di tautologia, l'assorbimento e altre cose. E adesso nel paragrafo 5, che è breve, lo possiamo leggere brevemente, poi ne parliamo meglio la prossima volta, analizza un attimo tutti i principi che riguardano gli oggetti 0 e 1 della logica. Ok? Sappiamo già, in base alle spiegazioni 3 e 4, che 0 significa il giudizio P non è un oggetto, mentre 1 significa P è un oggetto. I seguenti principi riguardano proprio questi simboli. Il principio 8 dice se 0 allora A, e il principio 9 se A allora 1. Questi principi significano se P non è un oggetto, allora ha un qualsiasi attributo A, per cui da 0 consegue tutto. Questa è una specie di ex falso quodlibet. Non proprio, però vedremo. Se P ha un qualsiasi attributo, allora P è un oggetto, quindi 1 consegue da tutto. Il P10 invece, guardate, è questo qui, il prodotto logico è una congiunzione e la virgoletta sopra A è il complemento, quindi la negazione. Per cui questo dice A e non A implicano 0. E il principio 11 dice 1 implica A o non A. Ok? A parole, se P ha A e nello stesso tempo non ha A, allora esso non è un oggetto. Se P è un oggetto, allora P ha A oppure non ha A. I principi 8 e 10, così come 9 e 11, si possono unire tramite le seguenti equivalenze. A e non A uguale 0, A o non A uguale 1. I logici simbolici chiamano P10 il principio di contraddizione e P11 il principio del terzo escluso. P10A e P11A, scusate, tra l'altro P10A qui c'è un... Ah no, scusate. P10 effettivamente quello sopra è il principio di contraddizione. P11A, questo qui sotto, è il terzo escluso. Tutti questi principi, da P8 a P11, esigono però qualche spiegazione. P9 non pone nessuna difficoltà. Da A deriva 1. Se P è un oggetto, allora qualsiasi carattere esso possiede è sempre un oggetto. P8 invece può sembrare meno intuitivo. Ci imbattiamo qui in un problema strettamente legato al principio di contraddizione. Innanzitutto occorre dire che il giudizio espresso dallo zero logico contiene già in sé la contraddizione. P infatti è un oggetto, quindi nell'affermare che P non è un oggetto, assegniamo all'oggetto P dei caratteri contraddittori. Ciò tuttavia non spiega perché P debba possedere un qualsiasi carattere. Possiamo tentare di giustificare questa tesi in vari modi. Alfa, potremmo richiamarci alla legge di contrapposizione. Questa, se avete letto i paragrafi precedenti, non la sapete perché in realtà la introduce dopo. Però è, dunque, la trovate, pagina 162, è il teorema 26. Se A allora B uguale A, se non B allora non A. Ok? In virtù della quale si può invertire ogni relazione di conseguenza negando contemporaneamente le sue parti. Tramite la contrapposizione da P9, se A allora 1, otteniamo la formula se 0 allora non A, perché chiaramente 1 è il complemento di 0 e viceversa, ok? E poiché sia non A che A significano rispetto allo 0 e all'1 una proprietà qualsiasi, possiamo quindi mettere A al posto di non A e ottenere in tal modo P8. La legge di contrapposizione però presuppone già tutti e quattro i principi citati sopra, quindi anch'essa si basa sul principio 8. Qui dice, vedi T26, se andate a vedere il teorema, cioè la legge di contrapposizione, vedrete che si basa sui principi che ci sono nel paragrafo 2, mi pare. Ci siete fin qui? Vado un po' veloce, ma tra l'altro queste cose poi le spieghiamo anche la prossima volta, se volete, un po' più approfonditamente. Lui qui sta cercando di far vedere... Vai, Luca.
No, anche perché, scusami, se questa deve essere una giustificazione di P8 e mi dice, ok, possiamo richiamarci alla legge di contrapposizione, e poi però mi dice che questa legge di contrapposizione si basa sul principio 8, non lo so, rimango un po' perplesso, cioè non so se non ho capito...
rigettata in toto, cioè ogni tesi che tirerà fuori la rigetta in base allo stesso motivo, e questa è la cosa divertente. Infatti vedremo che questa è la cosa divertente, e d'altronde, peraltro, nel senso, lui sta solo cercando di spiegarti che rapporti hanno questi principi con tutto il resto, ok? Però appunto c'è scritto P, cioè sono principi, non sono teoremi. Va bene, quindi ci si aspetta che non ci sia una dimostrazione esattamente come i teoremi, però è interessante, sì, questo
poi, Poi voglio dire una cosa su questo, però prima finiamo di leggere.
Sì. E quindi quello che fa capire questo paragrafo, adesso poi ne parliamo. Beta, potremmo tentare di provare questo principio in base al concetto di conseguenza. Spesso, infatti, la relazione di conseguenza viene descritta tramite la nozione di oggetto contraddittorio. Secondo questa descrizione, la frase da A consegue B, ossia se c'è A c'è B, verrebbe a significare che se non ci fosse B, A conterrebbe una contraddizione. Ora, 0 racchiude sempre la contraddizione, per cui deve essere vero che da 0 consegue B, perché è vero che se non c'è B, allora 0 racchiude la contraddizione. Ma nello stesso modo, 0 contiene la contraddizione se c'è B, poiché lo 0 è un oggetto contraddittorio. Perciò da un oggetto contraddittorio consegue tutto. Questo era noto anche agli scolastici. Dicevano infatti che ad impossibile sequitur quodlibet, cioè 0 implica A perché lo 0 è impossibile, così come necessarium sequitur ad quodlibet, cioè A implica 1 perché 1 è necessarium. Dunce Scoto scrisse chiaramente. Ah, non c'è la traduzione, bene. Tuttavia, questa nozione di conseguenza, così come la legge di contrapposizione, presuppone già i 4 principi citati, quindi si basa anch'essa sul principio 8. Gamma, potremmo ancora tentare di spiegare il principio 8 dicendo che poiché gli oggetti contraddittori non ci interessano, è possibile assegnare loro qualsivoglia attributo, per cui che essi abbiano molti o pochi aspetti contraddittori è del tutto indifferente, anzi, ai fini del trattamento formale della logica è anche più comodo. Ciò nonostante, dire che agli oggetti contraddittori si possa assegnare qualsiasi proprietà ci sembra ancora ingiustificato. Attenzione, perché sta facendo, adesso che mi viene in mente perché lo sto rileggendo, lui sta facendo una carrellata, sapete di cosa? Delle giustificazioni storiche che sono state date al PNC, specie dalla scolastica in poi. E le liquida in così poche righe, ribadisco, perché ha costruito un sistema formale. Cioè è possibile dire, liquidare in poche righe come fa lui, perché basta andarsi a guardare i teoremi e i principi e vedere nelle dimostrazioni che sono le colonne, la colonna a destra, a sinistra ci sono le formule, a destra i principi, è una specie di deduzione naturale, i principi o i teoremi che lui utilizza per derivare le formule nella colonna a sinistra, basta andarsi a vedere quello e vedere da quali principi o da quali teoremi già dimostrati dipende la determinata asserzione. È importante questa cosa, perché quello che lui ha fatto con principi basilari nei paragrafi precedenti e adesso fa vedere con principi che riguardano lo 0 e l'1, ok? Delta, potremmo infine supporre che i principi 8 e 10 siano la definizione dello 0 logico, per cui la loro verità si basa sulla definizione stessa. Questa soluzione del problema sarebbe la più giusta e spiegherebbe inoltre il principio 10. Dovremmo perciò però valutare la necessità logica che ci porterebbe a formulare tale definizione. Dunque, la questione della dimostrazione del principio 8, così come del principio 7, che vado a riguardare che cos'è il principio 7. Non è affatto chiara né i concetti logici nascosti sotto questi principi, è una questione di primaria importanza. Le problematiche legate ai principi 10 e 11 sono del tutto simili. Questi principi contengono alcuni elementi nuovi che non sono deducibili né dalle spiegazioni iniziali, quelle del paragrafo 1, né dagli altri principi logici. Il principio 10 afferma che se l'oggetto P ha A e nello stesso tempo non ha A, allora esso non è un oggetto, sia è un niente. Potremmo basare questo principio sulla definizione di oggetto, presupponendo che sia oggetto tutto ciò che non è contraddittorio. Ciò che invece non è contiene una contraddizione non è un oggetto. Tuttavia, resta ancora da capire a cosa serve una simile definizione e perché la accettiamo. Ho cercato di risolvere questa questione nel capitolo 20 della presente dissertazione, quella che abbiamo letto oggi. A mio avviso, sia il principio di contraddizione, sia la... No, scusate, mi sto sbagliando. È quello che dobbiamo ancora leggere. A mio avviso, sia il principio di contraddizione, sia la definizione di oggetto, inteso come qualcosa di non contraddittorio, si basano sulla necessità pratica di trovare un'arma contro gli errori e la menzogna. Chissà se anche alla base di altri principi non si nascondono simili necessità pratiche, oppure inconsapevoli generalizzazioni di comuni dati empirici. Vabbè, queste cose abbiamo già dette. P11 rappresenta il principio del terzo escluso nella formulazione di Aristotele. Se P è un oggetto, deve possedere o non possedere l'attributo A, tertium non datur. Anche in questo principio ci sono nozioni non derivabili dagli altri principi, e adesso bisognerebbe dedicare un intero volume per poterlo esaminare adeguatamente. Spoiler, Lukasiewicz lo farà negli anni a venire. È però opportuno segnalare che P10, perfino unito a P8, quindi P10A, non è il PNC nel significato aristotelico. P10A è A e non A uguale 0, dove quell'equivalenza va intesa come la congiunzione di due implicazioni, una da sinistra verso destra e una da destra verso sinistra, quindi la doppia implicazione. Fra breve mostreremo che il PNC nella formulazione di Aristotele non è affatto un principio della logica simbolica, ma è soltanto un teorema derivato. L'unico scopo di queste osservazioni è di porre alcune importanti domande, trovarne una soluzione adeguata tra i più ardui compiti della logica. Quindi la prossima volta staremo molto attenti, leggeremo il paragrafo 9, che è molto importante, e poi finiremo con il capitolo 20. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo 6 minuti ancora al coprifuoco, quindi se ci sono domande sono ben accette. Sono andato un po' veloce, ma per quanto riguarda il capitolo 19 era tutto abbastanza basic, anche se conteneva delle osservazioni interessanti sulla divisione degli istanti temporali e altre cose, e l'uso di argomenti a priori per ogni questione metafisica e altre cose che abbiamo individuato come errori spesso nella filosofia, che era uno dei compiti anche del gruppo lettura alla fine. E il paragrafo 5, se avete letto attentamente i paragrafi precedenti dell'appendice, è un chiarimento di come si comportano principi che riguardano questi strani operatori, cioè lo zero logico e l'uno logico, che peraltro sono presenti anche nell'algebra booleana, insomma nulla di così nuovo, e come si comportano principi riguardanti questi due peculiari oggetti all'interno del sistema di Lukasiewicz, che è un sistema molto basic, cioè è proprio di logica classica, va bene? Quindi se avete domande, eccomi, cerchiamo anche cose più tecniche, nel senso cerchiamo di chiarire.
Tra l'altro le cose che dice sugli istanti temporali nel capitolo 19 sono un po' le cose che uno prova a ripetere ogni tanto ad Angelo, cioè sì, sono quelle stesse, identiche. Vabbè. No, io volevo dire due cose sull'appendice. Mm-hmm. Perché lui effettivamente, cioè ti ricordi quando abbiamo letto il capitolo che si chiamava proprio la dimostrazione del principio di non contraddizione?
Sì.
Perché lui allora aveva già anticipato il fatto che il PNC, almeno nella formulazione di Aristotele, non è un principio originario, ma c'è il principio di identità che è ancora più originario, poi c'è la definizione di giudizio vero che è ancora più originario. Insomma, lui cercava di argomentare che il PNC poteva essere dimostrato, come se fosse un teorema. Ok. Mm-hmm. Poi effettivamente scrive questo capitolo sulla dimostrazione del PNC, e svolge quella che lui, almeno lui, chiama dimostrazione. Io ho fatto quelle obiezioni, dicevo, ma scusami, ma l'hai semplicemente assiomatizzato, l'hai messo nella definizione, come fa a essere una dimostrazione? Ora, questa cosa che abbiamo letto un po' chiarisce, perché lui effettivamente dice, aspetta, dov'è che l'ha detto? Le problematiche legate ai principi vicini sono del tutto simili. Questi principi contengono alcuni elementi nuovi che non sono deducibili né dalle spiegazioni iniziali né dagli altri principi logici. Cioè, praticamente sta confermando quello che dicevo io. Non è che l'hai dimostrato come se fosse un teorema che segue dalle definizioni e dai teoremi dimostrati precedentemente. Cioè, questo che abbiamo letto, per esempio il P10, mm-hmm. Io ho letto i paragrafi precedenti, non lo puoi in alcun modo dimostrare a partire da tutta la, diciamo, lo svolgimento formale che ha fatto dopo. È proprio come hai detto, mm-hmm. anche tu, sono principi, non sono teoremi.
Sì, sì.
E quindi, cioè, praticamente l'operazione sua è Ok, io prendo il PNC e lo assiomatizzo perché è pratico, perché è per scelta pragmatica.
Il cioè, P10 mi... non è il PNC, l'ha detto anche esplicitamente. Il PNC lo deriverà come teorema nel paragrafo 9, il PNC proprio nella formulazione di Aristotele.
Però lì qua dice, i logici simbolici chiamano P10 il principio di contraddizione.
Sì, è forse vero, lo chiamano così, ma non è il PNC
lui non di è Aristotele.
Sì, ah, okay. No, ma non lo è, cioè lo dimostra proprio chiaramente. Il PNC, come lo intende Aristotele, è un teorema che si deriva dagli altri principi. Questo principio qui, che è molto simile, ma non è una semplice... Cioè, ripeto, sembra una cosa ad hoc, ma non è una cosa ad hoc. Tutti i principi di questo sistema servono per spiegare come si comportano gli oggetti all'interno di questa logica, ok? Questi principi qui riguardano il comportamento dello 0 e dell'1. Peraltro, se tu vai nel paragrafo 6, a pagina 160, dove lui dimostra dei teoremi che riguardano lo 0 e l'1, a un certo punto lui dice, questi teoremi, ad eccezione di T20, mostrano quanto sia giustificata la scelta dei simboli. Infatti, i simboli logici 0 e 1 si comportano nella moltiplicazione e nell'addizione logica, proprio come i simboli aritmetici 0 e 1 nella moltiplicazione e nell'addizione aritmetica. Cioè, i principi, per come li formula lui, si giustificano dal fatto che qualunque teorema poi tu dimostri su questi oggetti, il cui comportamento è assegnato da questi principi, qualunque teorema, cioè questi teoremi insieme costituiscono un'algebra, fondamentalmente, ok? Che è esattamente quello che avviene anche con altri oggetti, con il connettivo di conseguenza, con la legge di contrapposizione, con altri principi che enuncia nei paragrafi precedenti. Cioè, non c'è nulla di diverso da quello che fa con tutto il resto, lo fa anche con lo 0 e con l'1, che sono un modo per assegnare diciamo una definizione di oggetto al sistema. E nel paragrafo 9 fa vedere come effettivamente il PNC di Aristotele non è sinonimo e nemmeno equivalente di questi principi, ma può essere dedotto da questi.
Okay, quindi...
e poi si prova anche a fare delle prove. Se noi invece cambiamo uno dei principi, vediamo che facciamo comportare lo 0 e l'1 in modo diverso, cosa succede? Succedono delle cose interessanti, ma il sistema crolla un po', ok? Per cui se tu togli il PNC nella sua formulazione proprio aristotelica, non succede nulla al sistema, perché è un teorema derivato e la maggior parte di tutti gli altri teoremi e principi che lui ha esposto nel paragrafi precedenti non sono derivabili dal PNC, quindi ne puoi fare effettivamente a meno, poi se lo tiene perché la ritiene utile. Invece se tu togli questi principi che riguardano il comportamento dello 0 e dell'1, qualcosa succede, cioè in effetti ti è impossibile derivare determinate cose che sono utili. Ecco, lì già da solo dalle conseguenze vedi un po' qual è la differenza tra le due cose. No?
Ah, quindi, se ho capito bene, quindi ci sono due PNC, cioè quello aristotelico che lui quindi lo ritiene dimostrabile a partire da principi più originari, e poi invece sì, c'è quest'altro che però è vero che questo qui è assiomatizzato, cioè è un principio, cioè non è deducibile, sì, come dice lui stesso, non è deducibile da quello che abbiamo visto nei paragrafi precedenti dell'appendice.
Sì, questo è semplicemente la spiegazione di come si comportano lo 0 e l'1. Molto semplicemente.
Esatto, sì.
E aspetta, fermo. Il comportamento dello 0 e l'1 è determinato da P8 e P9, ok?
Sì.
In realtà gli altri, quindi compreso il famigerato P10, sono... cioè sono proprio delle conseguenze di P8 e P9, ok? Cioè, da soli, ovviamente, da altri teoremi non possono essere derivati, perché sono principi, ma il 10, 11 e 10A e 11A sono coerenti con P8 e P9, che sono dei principi molto, molto basilari, è veramente tra i più basilari che lui enuncia, perché, insomma... è abbastanza, sono abbastanza banali, anzi di solito si assumono senza neanche esplicitarli. E infatti se tu guardi paragrafo 6, teoremi conseguenti dei principi 8-11, escono fuori parecchie cose interessanti. Cioè lui con questi principi ci fa una marea di cose effettivamente, cioè chiarisce anche qualunque altro tipo di teorema essenziale alla logica, compresa la contrapposizione e cose del genere. Per cui sì, è una mossa...
È perché ogni mossa... nel paragrafo 6 lui poi li chiama proprio teoremi, li chiama T19, T20, T21.
Sì, questi invece sono teoremi.
Qua,
sì, sì.
Esatto, invece questi qua, P10 e P11, appunto, sono principi, quindi... Non lo so, non sono tanto sicuro che siano derivabili da P8 e P9, anche perché così, pensandoci un po' a caldo, non vedo come, cioè, a partire da P8 e P9 non mi è chiaro come potresti, per esempio, appunto, dimostrare P10, che è quello, diciamo, un po' più quello che lui chiama principio di contraddizione. Quindi,
no, ma tu non lo devi dimostrare, il P10 e P11 sono coerenti con P8 e P9.
Ah, beh, sì, certo, sono molto coerenti, però non sono derivabili da P8 e P9, cioè non è che tu prendi P8 e P9 e fai un conto e arrivi
ma
a
P10. Ora non capisco l'insistenza, cioè in base a chi se ne frega, cioè nel senso no, se tu solo... cambi P8 e P9, P10 salta, capisci? È quello, certo, che lui fa nel paragrafo 9. Se tu cambi una definizione di 0 e 1 nel sistema, gli altri saltano, quindi sì, okay, sì, non sono derivabili, però nel senso conta il fatto che siano consistenti tra di loro.
Assolutamente, però il P10 mi dà quell'informazione in più che in P8 e in P9 non c'è. È vero che...
vero, verissimo, sì, sì.
Cioè l'informazione che se questa P ha e non ha la stessa proprietà, non è un oggetto. Cioè questa è l'informazione che mi dà P10. E questa è assiomatizzata, cioè la poni come principio. Quindi sì, sì, certo. È solo questa, però diciamo effettivamente io facevo un po' di confusione perché probabilmente sì, quando lui diceva che il PNC insomma è derivabile, insomma tutto il discorso anche sulla definizione di giudizio vero, sì, allora si riferiva alla formulazione aristotelica.
Sì, no, non solo, ma lui lì cosa utilizza? Le definizioni di giudizio vero e falso, la moltiplicazione logica e il concetto di oggetto. E queste tre cose sono scomposte già all'interno del sistema, perché il concetto di oggetto è il P8 e P9, fondamentalmente, P8 unito a P9. Le definizioni di giudizio vero e falso sono nelle spiegazioni iniziali, poi alla fine sono il comportamento del complemento, e la moltiplicazione logica pure, cioè sono quegli elementi che ti servono effettivamente per avere, diciamo, a chiacchiere in modo informale il PNC aristotelico. E, che tra l'altro, diciamo, se non sbaglio, fammi andare a controllare questa cosa. Sì, esatto. E se non sbaglio, si può formulare fondamentalmente il PNC aristotelico e il teorema 30 del paragrafo 9, e poi lui da lì fa vedere in che maniera si può derivare questo teorema e spiega perché non è sinonimo a P10. E infatti già solo nella dimostrazione uno si rende conto che deve utilizzare molta più roba che il semplice P10, ok? Perché appunto, come dicevi tu, questo teorema aggiunge ulteriori elementi nuovi anche rispetto a P10 e P11, capito?
E questo fondamentalmente il
punto focale. Poi sulle giustificazioni filosofiche di questa mossa ne abbiamo lette, insomma sono quelle contenute nei capitoli informali. La cosa secondo me interessante, quando andremo a leggere il capitolo 20, in realtà l'ho anticipato tantissimo, cioè qual è il significato del PNC, e il paragrafo 9 dell'appendice è proprio vedere Cioè vi rendete conto, se avete letto i paragrafi precedenti, come con delle mosse semplicissime, semplicemente guardando i teoremi che si sono derivati, le formulazioni, le dimostrazioni, eccetera, eccetera, si possono dedurre delle semplici affermazioni su come si comporta il PNC, cosa serve, in che maniera possiamo utilizzare lo zero logico e l'uno logico, e cosa succede se per caso cambi il comportamento di questi due operatori, chiamiamoli così. Abbiamo superato di 9 minuti il coprifuoco. Qualcuno ha altre domande?
Tranquille.
Allora, la prossima... Vai.
Avrei più un dubbio, ma per esempio vedevo che in gamma lui lo trattava zero come un oggetto contraddittorio, veramente. Cioè, diceva, potremmo anche tentare di spiegare il principio 8 dicendo che poiché gli oggetti contraddittori non ci interessano, eccetera, sono dagli attributi.
Aspetta, Jacopo, perché... che ti sento pianissimo, parla un po' più forte.
Gli altri mi hanno sentito bene?
Io ho sentito abbastanza, cioè parli piano ma si sente.
Ma perché lo tratta come un oggetto contraddittorio? Questa cosa non l'avevo capita.
No, zero è l'oggetto contraddittorio, cioè lo zero logico è, cioè, si può tradurre in maniera semipredicativa come se P non è un oggetto. Esatto, P non è un oggetto. Quindi lo zero è l'oggetto contraddittorio e tra l'altro lui farà vedere nel paragrafo 9 che è un oggetto particolare. Perché? Perché essendo lo zero logico, in teoria dovrebbe essere l'unico oggetto del sistema al quale non si può applicare il PNC, perché per definizione abbiamo detto che è un oggetto contraddittorio. In realtà non è così semplice, non è così banale la cosa. Lo zero logico sottostà in un certo senso al PNC come tutti gli altri oggetti. Però questo non spoilerò nulla, anche perché bisognerebbe leggere tutto il paragrafo. Cioè, comunque sì,
fa un po' strano perché è un oggetto contraddittorio, però non è un... lo devi chiamare oggetto contraddittorio, quindi
questo
un po' per quello.
Sì, ma questo poi alla fine è il problema dell'usare questi termini, fondamentalmente. Cioè lui forse non sapeva in che modo chiamare questa cosa, però in maniera molto semplice lo puoi vedere, Jacopo, semplicemente come il complemento di uno. Uno è un oggetto e non uno è zero, fine. E quindi lo vedi in termini negativi e vabbè, insomma, per intenderci.
D'accordo, allora l'altra, sì, la domanda era perché proprio, cioè, allora non ci possono essere non oggetti, tipo
sono aspetta, oggetti. Aspetta, non ho capito.
Se non è un oggetto contraddittorio, ok. Là era il dubbio, quindi, che non capivo il perché.
Sì, perché lui dice che gli oggetti contraddittori non sono oggetti. Cioè, quello è un po' quello che sta cercando di dire. Che però è, diciamo, è proprio per la definizione di oggetto che sceglie, capisci? Non è che...
Sì, ma volendo la potete leggere semplicemente come uno è oggetto e zero lo chiamiamo non oggetto. Allora, i non oggetti sono oggetti che contengono contraddizioni. Cioè, alla fine è solo una formulazione linguistica, capito? È ovvio che in un concetto comune di oggetto anche zero è un oggetto. Però è un oggetto che si chiama non oggetto. Perché? Perché si comporta in una certa maniera e attraverso di esso puoi formulare un principio che riguarda la non coesistenza di attributi contraddittori. Capite? Cioè, se secondo me più che confondere oggetto è anche la parola contraddittoria che confonde, ma d'altronde la usiamo noi nel linguaggio, ma non c'è dentro i principi, ok? È semplicemente qualcosa che vediamo nel momento in cui scriviamo delle derivazioni o così dei teoremi che vengono da questi principi.
Infatti nella prima accezione di oggetto che lui dà, cioè quando dice in una certa accezione un oggetto è un qualcosa, cioè se è un qualcosa e non è un nulla allora è un oggetto, e secondo questa accezione ovviamente gli oggetti contraddittori sono oggetti, e poi certo. C'è la seconda accezione, quella insomma degli attributi contraddittori e si ricollega agli ultimi capitoli.
Sì. Che abbiamo infatti letto. In quei capitoli lui alla fine cosa dice? Dice che la questione è irrisolvibile. Esatto. Cioè gli oggetti nella prima accezione sono oggetti anche nella seconda accezione sempre, e lui dice ma anche se proviamo a sistemare sia gli oggetti empirici che quelli astratti, a tappare i buchi in qualche maniera, resta comunque il fatto che non vedo come a priori possiamo essere sicuri che non ci sia una contraddizione celata da qualche altra parte, e quindi abbandono il campo, cioè in questo senso la sua teoria degli oggetti è così, si pone un problema abbastanza.
E da qui la scelta pragmatica, cioè lo decido io, esatto. Che un oggetto se ha attributi contraddittori non è un oggetto.
Esatto. Okay, beh, ancora più semplice, sì, lo decido io, ma perché per capire che cos'è una contraddizione, anche se io non volessi il PNC, infatti. Nella formulazione autentica del PNC è un teorema derivato della sua logica, non è una cosa che io prendo dal principio, anche se io non lo volessi, non lo voglio derivare, ok? Resta il fatto che per capire che cosa diamine è una contraddizione e per accettarla o meno, all'interno del mio sistema devo avere un operatore che me lo fa capire, ok? E in questo caso è lo zero logico, come si comporta, che è un non oggetto, ok? Come si comporta lo zero logico è, per dirlo, lo dicono non solo P8 ma anche P10 e P10A, servono la conseguenza, la negazione e l'equivalenza in questi tre principi. Cioè servono degli strumenti che già ho, e in base a questi capisco come si comporta lo zero logico, che è un non oggetto, e cioè come si comportano. Cosa mi si para davanti quando parlo di una contraddizione? Tant'è vero che nel paragrafo 9, quando lui proverà a far saltare la cosa e a dire proviamo a vedere se 0 e 1 fossero la stessa cosa, non è che viene fuori un sistema che non ha senso, ne viene fuori un sistema inconsistente, cioè che non riesco a capire dove siano o meno le contraddizioni. Tutto qua. Prescinde, se ci pensate, questa scelta dal volere o meno il PNC. Il fatto è che in qualunque sistema, anche in quelli paraconsistenti, io devo sapere che cosa diamine è una contraddizione e poi decidere se accettarla o meno. E il modo di Lukasiewicz è usare questi due operatori che dividono gli oggetti in due categorie, gli oggetti e i non oggetti. È questo semplicemente.
No, ti prego, guarda la chat, guarda il disegno che ha fatto Daniela. Lukasiewicz che ti tiene come la Madonna della Pietà.
Che capolavoro! Vabbè, ma sei bravissima. Vabbè, ma è bellissimo. Ma dai, io direi che per una settimana può diventare pro pick del gruppo, dai, è troppo carino.
Lo mettiamo dentro l'articolo anche lui.
Ma sì, dai, è carino. Va bene, se non ci sono altre domande, chiudiamo e poi la prossima volta mi dilungo più su alcune cose, perché soprattutto sull'appendice ci sono altre cose da dire, sono andato magari un po' frettoloso, però l'importante è che abbiate capito e poi la prossima volta vediamo.
Io onestamente c'era un'altra cosa che non avevo capito, ma non vorrei allungare troppo.
No, vabbè, chiedila. Poi
vabbè, nel caso Manchox penso che la può chiudere la registrazione.
Sì, nel caso, secondo me, magari dopo l'hai anche spiegata prima, ma non l'avevo capita. Ma P8 e P9 tra di loro non c'è una contraddizione, perché ad esempio se zero non è un, cioè se P non è un oggetto, quindi è 0, mm-hmm. implica ha un attributo A, e dopo da A deriva, visto che è un attributo, allora è un oggetto, quindi 1.
Beh, no, oddio, non... no, sì, queste sono le confusioni spesso quando si... Aspettate che devo anche attaccare il telefono, oddio. Sono le confusioni che si creano quando si studia logica. Ovviamente A non è un qualsiasi... Cioè, A è un qualsiasi attributo, è un qualsiasi termine, ok? Non è... Cioè, sono uguali sintatticamente i due A, ma... I due principi dicono due cose diverse, perché in un caso A è conseguente, nell'altro caso è antecedente, e non è assolutamente detto che uniti insieme fanno una doppia implicazione, capito? Cioè il primo caso vuol dire semplicemente che se hai un non oggetto, allora puoi derivarci qualsiasi attributo, ok? Se tu hai un attributo, allora hai un oggetto. Questo è quello che dice il secondo principio.
Non volevo equipararli, però dicevo che se è un non oggetto e ha qualsiasi attributo,
mm-hmm.
cioè se da un non oggetto deriva qualsiasi attributo, dopo...
No, cioè a livello dimostrativo non lo puoi fare. Cioè tu per... devi giustificare nel dividere il, se tu vuoi derivare 0 implica da 0 implica A implica 1, se tu vedi anche come si svolgono le dimostrazioni anche in altri paragrafi, tecnicamente non lo puoi fare, cioè tu dovresti avere una giustificazione per dividere fondamentalmente 0 da A, quindi da 0 implica A io devo ottenere solo A, e da A poi posso ottenere per principio A implica 1, ma non è così. Non è così banale, cioè è una dimostrazione un po' tentennante, cioè non è molto corretta. Però se vuoi, siccome questa cosa secondo me è interessante, adesso che ci penso, perché può essere anche un modo per capire come trattare dei principi all'interno di una qualunque logica, se vuoi la prossima volta proviamo a fare questa cosa, ok? Proviamo a vedere qual è il rapporto tra P8 e P9. Va bene? Che dici?
Ci sta, sì, mi piacerebbe come idea. Ma poi
sì,
credo
mi
che
piace.
Il comunque stia in P8, perché comunque vedo che anche dopo, cioè, se avevo capito bene, nel resto del paragrafo diceva che P8, insomma, dava un po' di problemi.
Sì, comunque sì, ok, facciamo così. La prossima volta parliamo anche di questo. Diciamo il paragrafo 9 e...
Ciao,
ciao.